Continuiamo a parlare dell'analisi del materiale empirico nell'osservazione partecipante. Di norma i manuali di metodologia forniscono delle regole pratiche sul modo di organizzare il materiale empirico e insegnano a fare delle classificazioni utilizzando dei diagrammi, degli schemi e così via, allo scopo di sintetizzarlo e trarne delle generalizzazioni. Tuttavia c'è da dire che questi tentativi non hanno prodotto alcunché di particolarmente utile e nel rapporto empatico tra il ricercatore e la realtà osservata che caratterizza l'osservazione partecipante, le componenti individuali dei soggetti implicati sono determinanti ed è proprio la particolare interazione che si viene a stabilire la principale produttrice della comprensione sociologica. Quindi è possibile sicuramente dare degli orientamenti generali, però appunto pochi degli orientamenti generali sul modo di analizzare i dati e di trarne delle implicazioni teoriche. Dunque, si può cominciare col dire che l'analisi dei dati nell'osservazione partecipante è un processo continuo. È un processo continuo che si sviluppa nel corso della stessa osservazione. Quindi è un intrecciarsi di osservazione e analisi che è indispensabile perché il fatto di ammassare, diciamo, in modo estensivo i dati senza pause di riflessione può portare, diciamo, ad avere dei grandi cumuli di materiale senza però, come dire, una logica, senza capo né coda, che sono poi difficili da dominare. Mentre il fatto di analizzarli man mano che vengono raccolti produce delle prime elaborazioni teoriche provvisorie e quindi questo aiuta a fare chiarezza, indirizza verso vie privilegiate d'osservazione e inizia il processo di messa a fuoco delle tematiche principali. Oltre al carattere di continuità del processo di analisi dei dati, in questo caso si osserva che esso presenta anche i caratteri della retroattività e ciclicità. Nel senso che la riflessione teorica, man mano che procede, ritorna su degli elementi osservativi già analizzati, allo scopo di rileggerli alla luce delle nuove acquisizioni oppure per riutilizzare il materiale empirico in nuove interpretazioni collocate a un livello superiore di astrazione e quindi si vanno ad intrecciare così livelli di analisi diversi. Un problema comune è quello che è stato denominato il dramma della selezione. L'itinerario di analisi dell'osservazione partecipante presenta la fisionomia di un imbuto e quindi ci sono dei restringimenti successivi del fuoco dell'analisi. Questa struttura comporta delle scelte inevitabili e sempre più drastiche e molto del materiale raccolto deve essere abbandonato. E proprio questo materiale che viene abbandonato alle volte è quello preferito dal ricercatore e quindi le intuizioni che lui ritiene più felici. Ma su questo punto il ricercatore deve essere intransigente con se stesso. Quindi è più importante far mantenere alla sua trattazione una, diciamo, una salda linea argomentativa e uno stile incalzante piuttosto che indulgere su divagazioni che senz'altro sono ricche di intuizioni, ma che possono far perdere al lettore il filo dell'analisi. Passando più specificamente agli aspetti operativi, va detto che la prima fase è costituita dalla descrizione. La descrizione assume nell'osservazione partecipante il carattere pieno di prodotto scientifico, fondamentale per la comprensione sociologica, e non è quindi limitato a una funzione ancillare di fondo, diciamo, sul quale puoi collocare prodotti più nobili. La descrizione nell'osservazione partecipante non è solo il resoconto sensoriale di quello che gli occhi del ricercatore vedono o le sue orecchie sentono. Essa deve essere una descrizione densa, come l'ha definita Gertz, nella quale non viene presentato solo ciò che si vede e ciò che si sente, ma la percezione sensoriale viene arricchita dei significati e delle interpretazioni, quindi viene iscritta in un contesto culturale e storico, viene inserita in una rete di rapporti sociali. A questo va aggiunto il fatto che la descrizione dell'osservatore partecipante non è fatta del solo racconto di ciò che egli ha visto. In realtà è una vera e propria costruzione, cioè risulta dall'assemblaggio di materiale diverso, da narrazioni che provengono dalle interviste in profondità, dalle storie di vita, da registrazioni dalla viva voce dei protagonisti, alle cronache giornalistiche, ai testi di discorsi, alle cronistorie, al materiale documentario. E poi ovviamente ci sono anche dei resoconti visivi sugli ambienti sociali, sui personaggi osservati e sugli avvenimenti. Quindi anche in questo senso essa non è mai una pura descrizione, perché ogni scelta relativa al materiale da presentare ha alle spalle una implicita interpretazione. E quindi anche la più semplice delle descrizioni visive implica una specifica angolatura culturale. Il passaggio che viene dopo la descrizione è la classificazione. Nell'osservare quindi il modo sociale, la configurazione fisica degli ambienti e dei gruppi, e così i comportamenti degli individui e quant'altro, il ricercatore coglierà delle ricorrenze nel tempo, così come coglierà delle similitudini tra diversi oggetti sociali che gli permetteranno di costruire delle classificazioni. Diciamo che il caso forse più semplice di classificazione è quello che consiste nell'individuazione di sequenze temporali. E l'individuazione di sequenze temporali è un modo di classificare consistente nell'introdurre, diciamo, in un flusso continuo di eventi dei tagli che permettono di raggrupparli in blocchi temporalmente separati. Un secondo modo di classificare è quello di mettere ordine in una massa di oggetti sociali diversi, che vengono raggruppati in classi a seconda della similarità di similarità. Gli oggetti sociali che possono essere così classificati sono i più disparati. Possono essere persone, istituzioni, avvenimenti, comportamenti. Un passo poi successivo è quello dell'individuazione delle dimensioni della tipologia o della classificazione. I tipi vengono in genere identificati dall'osservatore sulla base di valutazioni personali sulla somiglianza, dissomiglianza, con un processo mentale di tipo sintetico e intuitivo. Quindi procedendo ora in modo analitico e concettuale, ci si propone di mettere a nudo la struttura concettuale della classificazione, individuando le caratteristiche che rendono i tipi differenti tra di loro. Questo processo di individuazione delle dimensioni di una tipologia consente di mettere in evidenza la struttura concettuale della classificazione e di pervenire a quelle astrazioni teoriche che sono i tipi ideali, sui quali appunto dei quali si è già parlato in altre occasioni del nostro corso. Il modo forse più generale di leggere il materiale raccolto attraverso l'osservazione partecipante è quello di individuare quelli che sono stati chiamati i temi culturali che attraversano la società studiata. L'identificazione dei temi culturali rappresenta uno degli scopi ultimi degli studi di ispirazione antropologica e spesso l'individuazione di un tema illumina tutta la ricerca. La ricerca che ho già citato di Edward Banfield, che è condotta negli anni 50 in un paese della Basilicata, è proprio, diciamo, un esempio paradigmatico dell'obiettivo che dell'identificazione del tema culturale. Egli individuò nel familismo amorale un tratto culturale caratterizzante in tutte le sue articolazioni la vita di quella popolazione. Esso consisteva nella più totale incapacità da parte di quegli uomini e di quelle donne di agire insieme per il bene comune, o addirittura per qualsivoglia fine che trascendeva l'interesse materiale immediato della famiglia nucleare. Diciamo che questo è un tema culturale che attraversa tutta l'analisi di Banfield e che l'autore utilizza per interpretare un'ampia serie di fatti osservati. Non esistono a Montegrano, questo è il nome del paese, il nome come dire, di fantasia che viene dato al paese della Basilicata, non esistono a Montegrano organizzazioni caritative volontarie, la stessa Chiesa conduce una vitagrama, i partiti politici sono quasi del tutto assenti, mancano le associazioni volontarie e nulli sono gli interventi a fini collettivi delle categorie professionali. E non solo su questi nodi della comunità di Montegrano, ma anche su altri, vi sono nella sua ricerca infiniti esempi. Non sempre, naturalmente, il ricercatore riesce a trovare un tema culturale così forte da poter essere utilizzato per interpretare una così ampia gamma di episodi e di comportamenti osservati. Resta il fatto che comunque l'analisi del materiale empirico segue un itinerario che dallo specifico va al generale e quindi propone delle spiegazioni generali a partire da specifiche situazioni osservate. Poi ancora una nota bisogna fare sullo stile di scrittura che caratterizza il rapporto conclusivo di una ricerca condotta con osservazione partecipante. E per descrivere questo modo di scrivere, appunto, si possono utilizzare due aggettivi. Lo stile è riflessivo e narrativo. Per riflessività della ricerca partecipante si intende il fatto che il ricercatore è parte del mondo che sta studiando e dunque l'itinerario non è un itinerario personale e neutrale e quindi anche lo stile di scrittura è strettamente legato alla personalità e alla cultura del ricercatore. Allora, se dobbiamo mettere a paragone questo stile con lo stile dell'inchiesta campionaria, vediamo che sono molto diversi. Nell'inchiesta campionaria lo stile di presentazione dei dati è impersonale, formale e quindi viene scritto in genere in terza persona. Nell'osservazione partecipante è più informale ed impressionistico e quindi viene scritto in prima persona. Poi va detto che la scrittura del rapporto etnografico non si realizza come ultima e separata fase della ricerca, dopo la raccolta e l'analisi dei dati, così come avviene nella ricerca quantitativa. Parte della scrittura, infatti, si sviluppa nel corso dell'osservazione stessa, come abbiamo già detto, attraverso la stesura di note, di appunti e così via. E quindi il prodotto finale è, infatti, in parte un assemblaggio di questi testi, da cui il coinvolgimento del ricercatore anche nella scrittura con le emozioni e le reazioni personali che diventano parte viva del racconto. Spesso al rapporto conclusivo della ricerca condotta attraverso un'esperienza di osservazione partecipante si accompagna anche un'appendice autobiografica e in essa il ricercatore racconta il suo personale itinerario del lavoro. Da lì si può mettere in evidenza la genesi della ricerca, l'individuazione del caso studiato, l'accesso e l'accettazione del gruppo, i mediatori culturali, gli informatori, i problemi e così via, quindi i cambiamenti di prospettive e così via, e anche le sue reazioni emotive, cioè quindi gli errori commessi, le difficoltà incontrate. E diciamo che è un resoconto che ha una sua utilità metodologica, oltre che informativa, e in un genere di ricerca così fortemente determinato dalle decisioni soggettive del ricercatore, questa ricostruzione è molto utile perché può aiutare il lettore a valutare meglio la validità del lavoro, a interpretare il significato di certe conclusioni. Lo stile, inoltre, abbiamo detto, deve essere narrativo, cioè prossimo allo stile letterario del racconto o della cronaca giornalistica e come tale lontano sia dall'astrazione concettuale dell'elaborazione teorica sia dall'astrazione aritmetica della ricerca quantitativa. Lo stile narrativo è un modo di scrivere molto concreto e diretto, con descrizioni dettagliate, con cronache particolareggiate di eventi, con inserimenti di brani che riportano espressioni riprese dalla viva voce dei protagonisti, quindi con dei personaggi come quelli di un racconto. E il modo di scrivere deve essere un modo naturale di descrivere la realtà sociale, un modo di scrivere che è un po' come raccontare una storia. E quindi il fine è quello di trasmettere al lettore il più possibile della propria esperienza osservativa, quindi di offrire al lettore l'opportunità di una lettura, diciamo così, immaginifica della cultura studiata, attraverso questo resoconto che è ricco di sentimento e di colore, ed è quindi capace di trasmettere la ricchezza di particolari e la vitalità del mondo osservato. Il racconto di una storia però rappresenta solo una parte del lavoro dell'etnografo. Egli, in un modo o nell'altro, è anche impegnato nell'enunciazione di una teoria. Perché appunto non dobbiamo dimenticare che il fine ultimo della ricerca sociale è l'elaborazione di una qualche forma di generalizzazione e di teorizzazione. Allora, dobbiamo andare a concludere su questo argomento dicendo che la tecnica dell'osservazione partecipante non è priva di problemi e ne prendiamo in esame tre: la soggettività, la non generalizzabilità e la non standardizzazione. Allora, la soggettività del ricercatore. E abbiamo detto che nell'osservazione partecipante il ricercatore è lo strumento della ricerca, nel senso che tutta la rilevazione viene filtrata attraverso i suoi occhi e i suoi sensi, la sua sensibilità e la sua capacità di immedesimazione. A questi condizionamenti, che sono strettamente personali, vanno aggiunti i condizionamenti culturali. La ricerca etnografica può essere definita come una cultura, infatti, che studia una cultura. E, in quanto interazione tra due culture, il suo risultato dipenderà dalla cultura studiata, ma anche da quella dello studiante. In altre parole, nel descrivere le altre culture, l'etnografo descrive anche se stesso. E quindi le domande che pone, la selezione dei fatti, le interpretazioni che ne dà, dipendono dal suo punto di osservazione, dalle finestre mentali dalle quali egli guarda. Il secondo problema è la non generalizzabilità dei casi studiati. E le difficoltà a generalizzare le acquisizioni di una ricerca condotta attraverso l'osservazione partecipante, oltre che derivare dalla soggettività del ricercatore, discendono anche dalla soggettività dei casi studiati. Quindi l'osservazione partecipante consiste in genere nello studio di un caso o di pochi casi. Quindi sono degli studi intensi ma di piccola scala. E d'altra parte l'esigenza di approfondimento e di penetrazione nel profondo che questo approccio richiede ne impedisce l'applicazione su grande scala. Da questo deriva l'accusa che si tratta di studi su realtà che rappresentano solo se stesse. Il terzo punto problematico è la non standardizzazione delle procedure utilizzate. Quindi, aprendo questo discorso, avevamo già detto la difficoltà di descrivere e insegnare le tecniche dell'osservazione partecipante proprio perché vi era un'assenza di procedure standardizzate universalmente applicabili. E invece all'opposto proprio veniva sottolineata la specificità di ogni percorso di ricerca. E da queste caratteristiche consegue anche la non replicabilità di questi studi. Se il ricercatore cambia, cambiano anche i soggetti e gli ambienti osservati, cambiano i modi di osservare, cambia la sequenza degli atti di rilevazione, così come le pratiche di raccolta dati e quindi le stesse caratteristiche del materiale empirico utilizzato. Ma con il venir meno della replicabilità viene anche meno uno dei requisiti di base della ricerca scientifica tradizionalmente intesa. Ma a questo punto è d'obbligo dire che soggettività del processo osservativo, unicità del caso studiato, irripetibilità del percorso di ricerca seguito sono un limite, ma nello stesso tempo anche una risorsa dell'osservazione partecipante. Questo approccio alla conoscenza sociale, infatti, non ha il complesso dell'oggettività, non ha paura di essere accusato di soggettivismo, anzi, rivendica il valore della propria soggettività, affermando che solo attraverso il coinvolgimento personale si può arrivare alla comprensione e che la conoscenza autentica è solo quella che passa per l'esperienza diretta. E un'ultima considerazione rispetto alle considerazioni che abbiamo fin qui condotto. Quello relativo alla sua difficoltà di realizzazione. L'osservazione partecipante richiede un grande investimento di tempo e di risorse psicologiche, perché ci vuole tempo per arrivare a capire la struttura di altri modi di pensare, per afferrare i valori, le norme, i codici di comunicazione di un'altra cultura. E l'altro investimento che l'osservazione partecipante richiede al ricercatore si pone in termini di risorse psicologiche. Infatti, il lavoro sul campo comporta un coinvolgimento con la realtà sociale studiata e con i suoi protagonisti, che può condurre a delle situazioni di difficile sostenibilità emotiva, perché richiede da parte del ricercatore grandi doti di adattamento psicologico, grande capacità di tenere sotto controllo i propri sentimenti e di gestire rapporti interpersonali difficili. A questo si aggiunge il fatto che nel corso di una ricerca condotta con l'osservazione partecipante, il ricercatore può trovarsi a fronteggiare difficili situazioni di isolamento. E poiché il ricercatore è lo strumento della ricerca, nel senso che tutto passa attraverso la sua personale capacità di vedere e di capire, e porta anche a dire che egli ne regge anche tutto il peso. E non ci sono percorsi prestabiliti, non ci sono procedure statistiche che possano indirizzarlo e sostenerlo e al limite surrogare con dei modelli standardizzati le sue eventuali debolezze. Quindi questo può creare un senso di solitudine e di disorientamento che può anche portare allo smarrimento.